Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 124. La fuga di Elena, seconda parte. Paride ed Elena sono in fuga. Velocemente navigano scendendo per il golfo Laconico. Per riposare alla sera, gettano l'ancora a Cranae, la rocciosa isola che profuma di finocchio selvatico. Cranae è un'isola in cui sono soliti sostare i commercianti che vanno e vengono con i loro carichi di spezie e stoffe. Nell'accampamento allestito velocemente dai troiani si accendono fuochi, ma c'è una scarsa voglia di cantare. Tutti guardano pensierosi le lingue gialle e arancioni che, salendo al cielo, illuminano i loro visi preoccupati. Nessuno ha il coraggio di esternare i propri pensieri in questa notte che pare irreale. Poi qualcuno porta del vino. E questo imbarazzante silenzio viene interrotto da qualche chiacchiera che poi diviene una risata e che muta infine in un rumoroso vociare. Paride non è tra i suoi uomini, non è tra i suoi parenti, tutti attorno al fuoco. Paride è nella sua tenda con Elena. Finalmente soli, i due possono abbracciarsi e donarsi l'una all'altro per la prima volta. Lo scomodo silenzio che regnava fino a poco prima non ha impedito ai due di scambiarsi ardenti baci, ma solo ora i due amanti, protetti dal baccano del vociare lì fuori, osano avvinghiarsi. Su questa isola, come ti dicevo, Elena dona se stessa a Paride per la prima volta. Prova ad immaginare la passione con cui i due sono stati insieme. Afrodite ha gonfiato entrambi i petti di desiderio e ha reso così questa notte indimenticabile. Nessuna delle notti successive che i due trascorreranno insieme arderà di una passione così travolgente. Questo primo intimo incontro verrà citato da Paride più avanti nella nostra storia come paragone del suo desiderio per l'amata. In ogni caso, Cranae, da quella notte, è divenuta famosa non più come luogo di sosta per i commercianti di passaggio. È divenuta l'isola dell'amore passionale e bruciante. Anche se è davvero minuscola e brulla e sembra esserci ben poco da vedere, anche oggi è una delle mete preferite dagli innamorati e dai futuri sposi. Questi ultimi scelgono di contrarre matrimonio proprio qui, come per augurare a se stessi una passione simile a quella dei due fuggitivi amanti, Elena e Paride. La notte passa veloce e prima dell'alba le navi troiane sono già di nuovo in viaggio verso la patria lontana. Tutti sanno che quello che è accaduto non verrà perdonato. Per la cultura greca infrangere i vincoli che regolano l'ospitalità è un'azione, si può dire, intollerabile. Paride è ormai un ingannatore degli ospiti e, ahimè per lui, questa etichetta infamante gli rimarrà cucita addosso per tutta la vita nella memoria delle genti. Questo soprattutto perché dal rapimento di Elena conseguirà una guerra di violenza indicibile e di scontri sanguinosi. Tornato a Sparta, Menelao, scoperto il tradimento, chiamerà i suoi alleati per portare la guerra a Troia. In questa guerra, battaglie, tradimenti, atti di codardia e di coraggio, di dovere e di astuzia porteranno a morire molti nomi famosi. Di tutte queste morti sembra essere responsabile Elena, tanto che dall'antichità la sua figura è quella che da sempre è stata quella maggiormente vituperata. Essere come Elena è sempre stata una offesa tra le più pesanti da riferire a chi che sia. Per la fuga d'amore di colei che alcuni sprezzanti chiamano la cagna, sono morti eroi ed è stata bruciata alle fondamenta una città rigogliosa e ricca. Ma non tutti la pensano così. Gorgia, il più famoso sofista del V secolo a.C. di origine siciliana, nacque a Lentini, nel Siracusano. Nell'encomio di Elena rovescia il pregiudizio che grava su di lei, assolvendola da ogni colpa. L'intento di Gorgia è di dimostrare come con il giusto uso della parola si riesca a ribaltare qualsiasi argomento. Anche uno che sembra così senza speranza, come quello del tradimento di Elena. Per quale motivo Elena ha lasciato Sparta? Beh, in primo luogo per il volere degli dèi, i quali la hanno promessa a Paride, come abbiamo visto, e nessun mortale si può opporre al volere degli dèi. In un altro caso, Elena può essere stata persuasa dalle parole di Paride. Ben sappiamo come le parole ci inducano ad azioni. Come lusinghe o promesse possano farci cambiare giudizio su anche una nostra credenza che reputiamo inamovibile. O ancora Elena può essere stata rapita con l'uso della forza da parte di Paride. Oppure può essere stata presa dalla passione d'amore. Come ricorderai da qualche altro mio racconto di questa raccolta, l'amore e la passione amorosa spesso conducono le persone ad azioni inattese, che non tengono conto di decoro, tradizione, onore. Ancora si può pensare che Elena abbia lasciato Sparta per il volere della sorte. Spendiamo due parole qui. La sorte è quel caratterizzato e preciso percorso di vita che ci è stato dato al momento della nostra nascita. Come Edipo, dal piede forato, non è riuscito a sfuggire alla propria sorte, allo stesso modo di come è accaduto anche a Paride, che avrebbe dovuto morire, ma a causa della sorte è sopravvissuto e porterà alla rovina di Troia, beh, nemmeno ad Elena può essere concesso il privilegio di evitare le mosse che la sorte ha deciso per lei. Si può, perciò, senza dubbio affermare che Elena può aver lasciato Sparta per il volere del destino, che necessita di realizzarsi attraverso qualsiasi mezzo. Dunque Elena sarebbe niente più, niente meno che un ingranaggio in un meccanismo ben più ampio e complesso. Si può dare colpa ad un necessario ingranaggio che permette al fato di compiersi? Per Gorgia, Elena, accusata di empietà, è colei che maggiormente deve essere compatita, in quanto raccoglie su di sé il peso che la tradizione le ha addossato di essere stata la scintilla per la guerra di Troia, quando invece anche lei ne è stata una vittima. Per Gorgia, la parola è una potente signora che, pur dotata di un corpo piccolissimo e invisibile, compie le opere più divine, può far cessare il timore, togliere il dolore, produrre la gioia e accrescere la compassione. Anche altri hanno cercato di diminuire il peso di Elena in questo bellicoso evento traumatico. Per Euripide, infatti, solamente una immagine di Elena, un fantasma di lei, ha seguito Paride fino a Troia. Questa sosia, chiamiamola così, è stata costruita da Era in persona. Come un prestigiatore, grazie ad una bianca nuvola, la dea provvede a sostituire le due donne identiche, mandando, come ti dicevo, la copia esatta di Elena a Troia. Elena, quella vera, risvegliatasi dal turbinio della passione per Paride, rinsavisce e grazie ad Hermes trova rifugio sull'isola di Faro, in Egitto, proprio davanti al porto di Alessandria. Ella rimane su questa isola per più di 10 anni, protetta dal buon re Proteo, ma è infelice e vive in attesa del ritorno del marito. Quando Menelao, in viaggio verso casa, fa naufragio proprio a Faro, accade qualcosa di incredibile. La Elena fantasma che Menelao stava riportando a Sparta svanisce in favore della Elena vera, che rassicura il marito di non essere mai arrivata a Troia. I due si riuniscono e desiderano riprendere il mare, ma come? Non c'è più alcun vascello per loro. Re Proteo glielo avrebbe di certo elargito, ma egli oramai è defunto e regna su Faro il supponente e infido re Teoclimeno, che si è invaghito di Elena. Ella ha a più riprese rifiutato le sue goffe profferte d'amore, affermando di voler rimanere fedele a Menelao, suo marito legittimo. I due sposi, nel testo di Euripide, escogitano un astuto piano per gabbare re Teoclimeno e tornare a casa. Elena si reca dal re di Faro, comunicandogli che è giunta la notizia della morte di Menelao per naufragio proprio sulla sua isola. Questa ferale nuova le è stata portata dai pochi sopravvissuti alla terribile tempesta che ha mandato a picco la flotta spartana. Questo la rende una triste vedova, ma al tempo stesso ella non può negare di vedere sciolti i legami oramai antichi di decenni che la vincolavano a Menelao. Ella volentieri accetta di sposare re Teoclimeno, di cui ha apprezzato in silenzio riservato le doti. Mai ha potuto esprimere un giudizio positivo su di lui per pudore e per il rispetto al primitivo legame, ma ora può finalmente affermare che lui e solo lui, Teoclimeno, è l'uomo che lei desidera. Colpito nella vanagloria, Teoclimeno è sbalordito. Accetta senza riserve l'unica grazia che Elena gli chiede di poter effettuare, un particolare rito funebre in memoria del perduto marito. Ella dovrà, accompagnata da pochi marinai, salire su una nave, andare al largo ed effettuare un sacrificio. Tutto è pronto. Vestita a lutto, Elena sale a bordo di una bella nave, la più splendida e ben allestita. Teoclimeno vuole impressionare la futura sposa e non ha badato a spese, come si dice. Un attimo prima di salpare, i sopravvissuti al naufragio chiedono di salire a bordo per partecipare al rito. Elena afferma che non sarebbe prevista una così fitta presenza di soldati, ma per la loro fedeltà al marito defunto ella accetta di buon grado la loro presenza sulla nave. Serve che ti dica che tra questi uomini si trova anche Menelao travestito da soldato. Una volta al largo e liberatisi degli uomini di Teoclimeno, gli Spartani si allontanano verso l'orizzonte, lasciando un infuriato re imprecare per la sua dabbenaggine. Questa tragicommedia di Euripide l'ho un po' romanzata, perdonami. Era solo per dirti che non tutti se la sono presa con Elena. Ella compare in innumerevoli storie antiche, sempre come una figura incantevole e al contempo insidiosa. Eppure c'è del coraggio in lei. L'amore la porta a rompere il castello che le è stato costruito attorno. Sin da piccola è stata vittima della propria bellezza. Prima è stata rapita e poi è stata messa in palio ed è stata donata dal padre a Menelao. Lei non ha mai scelto nulla. Qualcun altro ha sempre preso le decisioni per lei. La sua prima scelta personale, derivata dall'amore, è proprio questa: voler essere se stessa tra le braccia di Parite. La poetessa Saffo scrive di lei: Elena, che in bellezza di gran lunga vinse i mortali, lasciato il consorte, navigò a Troia e perse ogni ricordo della figlia e dei cari genitori. Ma io vorrei vederne il passo seducente e lo splendore vivace del volto, più che i carri della Lidia e i fanti armati nella battaglia. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.